Mille Voci.
A voi tutti da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci. Oggi parliamo delle antenne 5G tra scetticismo, dubbi, paure e nuove opportunità tecnologiche. Ogni nuova tecnologia porta dei benefici, questo è chiaro, questo è sicuro, ma anche delle preoccupazioni e delle paure legate alla sicurezza e potenziali rischi per la salute umana. Anche la rete 5G e la conseguente installazione delle nuove antenne, in Svizzera anche, non sfugge a questa logica, anzi si potrebbe dire che proprio questi temi stanno attualmente quasi monopolizzando l'attenzione della comunità scientifica, della politica e dei politici, dei media e di singoli gruppi di cittadini che dibattono sugli effetti di questa tecnologia che velocizzerà ulteriormente il trasferimento dei dati. Il quadro in cui si svolge questa accesa e animata discussione è oramai definito e definibile. Vi sono i contrari, gli scettici, i prudenti, i favorevoli e addirittura anche gli entusiasti. Rimangono da capire e da spiegare però alcuni aspetti che noi proviamo a mettere sul tappeto oggi a Mille Voci. Anche noi proviamo, già altre trasmissioni se ne sono occupate, radiotelevisive, anche noi ci arriviamo oggi a Mille Voci con alcuni ospiti, con alcuni esperti, proprio per capire e far capire. Angelo Bernasconi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, Angelo Bernasconi è fisico dell'ETH e CEO dell'IFEC di Rivere ed è anche ex direttore del Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design della SUPSI. Angelo Bernasconi, allora io vorrei far capire a chi è sintonizzato in questo momento di che cosa stiamo parlando tecnicamente, che cosa è il 5G e a che cosa serve. Io ho capito che il 5G si basa sulla tecnologia delle microonde, ma arrivo qui.
Esatto, la tecnologia si basa su delle microonde, su delle onde dei campi elettromagnetici che oscillano con una lunghezza d'onda che va dal centimetro ai 3 centimetri. Di per sé, da un punto di vista fisico, è molto vicino a quello che è la luce. L'unica cosa che invece di essere lunghezze d'onde molto piccole come la luce, queste sono lunghezze d'onde dell'ordine di qualche centimetro.
Quindi lunghezze d'onde molto corte, molto piccole?
Sì, a dipendenza, ce ne sono anche di più lunghe, sono lunghezze d'onde che hanno la peculiarità di essere assorbite dall'acqua. Vengono utilizzate per esempio nei forni a microonde che abbiamo nelle nostre cucine per cucinare, per cuocere i cibi, perché proprio l'acqua che è contenuta li assorbe. Questo è uno dei problemi, che anche i nostri tessuti sono in grado di assorbire queste microonde e arrivano a surriscaldarsi, chiaramente a partire da certi livelli. E l'ordinanza contro le radiazioni non ionizzanti ha proprio introdotto dei limiti di emissioni che dipendono dalla frequenza, dalla lunghezza d'onda, che ci tutelano dal riscaldamento. Poi è andata anche oltre l'ordinanza.
Tra l'altro c'è stato un recente aggiornamento, se non sbaglio, del Consiglio federale su questa ordinanza.
Sì, perché l'ordinanza prevede anche, introduce un principio di prevenzione, dato che non si sa se l'effetto di queste microonde sia solo quello di riscaldare i tessuti, ma ci potrebbero essere degli effetti anche più insidiosi. Ho introdotto un ulteriore fattore 10 di protezione e ho introdotto i cosiddetti valori limiti dell'impianto, che devono essere rispettati in tutti quei luoghi sensibili dove soggiornano a lungo delle persone, possono essere asili, parchi giochi, ospedali, case per anziani, residenze, abitazioni in generale.
Ecco, questo il quadro legislativo e giuridico. Dottor Bernasconi, prima di introdurre gli altri ospiti, a che cosa serve però il 5G?
Beh, il 5G serve a migliorare la trasmissione dei dati. Con il 5G il tempo di latenza si ridurrà da 40 millisecondi a qualche millisecondo, la banda diventerà più larga, le velocità di navigazione in internet diventeranno da 10 a 100 volte più elevate, si potranno collegare molti più elementi all'internet, i cosiddetti oggetti, uno per metro quadrato. E questo ci permetterà di raggiungere delle applicazioni nuove un po' in tutti gli ambiti, dalla sanità, immaginiamo oggi si può di per sé connettere i medici, un domani sarà possibile fare delle operazioni a distanza, dalla logistica, si potranno avere all'interno dei nostri edifici dei sensori che misurano in tempo reale il degrado, dalla semplice lampadina a quello che è una parete, e conseguenza avere degli interventi programmati e così via dicendo. Queste sono le applicazioni sicuramente e sono molto intelligenti e contribuiscono a rendere attrattibile tutto quello che è il nostro il territorio nazionale, il territorio cantonale per diverse nuove applicazioni. Questo sicuramente è l'effetto positivo delle nuove frontiere che apre una tecnologia che non è poi molto diversa del 4G e del 3G, è soltanto più potente.
Ho capito, quindi sono applicazioni che si estendono davvero in molti ambiti e si estenderanno. Questi gli effetti positivi, poi arriviamo anche, dottor Bernasconi, a capire e a vedere gli effetti o i possibili effetti negativi. Perché? Perché ci sono state voci contrarie e critiche anche nella Svizzera italiana, anche in Ticino, nell'installazione delle antenne 5G. Non sono dunque mancate queste voci contrarie e critiche neanche in Ticino. Dopo una mozione del PPD in Gran Consiglio, nelle scorse settimane si è creato un gruppo denominato Stop 5G Ticino, a cui hanno aderito circa 30 persone con lo scopo, si dice, o meglio il gruppo ha detto, con lo scopo di informare e sensibilizzare la popolazione sui pericoli per la salute. Alessandro Bianda è il portavoce del gruppo Stop 5G Ticino, è con noi in trasmissione. Alessandro Bianda, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti. Allora
veniamo al perché siete nati e soprattutto quali sono i vostri obiettivi a breve media scadenza.
Ok, poi allora innanzitutto spiego, il nostro gruppo nasce da una grossa preoccupazione che ognuno di noi si è già interessato nel tempo e con gli approfondimenti del caso. Io personalmente sul 5G seguo da più di un anno sul territorio italiano questa parte. E sono molto sorpreso dell'aggressività e l'imposizione che l'industria, spalleggiata peraltro dalla politica, porta avanti in questo progetto. Ciò in effetti sta succedendo in tutto il mondo e a sorpresa della popolazione civile. Qualcosa non torna, insomma. Perché spiazzare la popolazione civile in questo modo, così che non ha tempo di informarsi? Per fortuna ci sono persone che si interessano e approfondiscono queste cose, come anche da noi, e su questi presupposti nasce il gruppo Stop 5G Ticino.
E chi ha aderito? Chi ha aderito al vostro gruppo, signor Bianda?
Ma di tutto, ci sono anche degli esperti, ci sono dei fisici, ci sono degli avvocati, ci sono delle persone che sul piano didattico si sono informate, non degli sprovveduti in tutti i casi, comunque persone sensibili, anche degli elettrosensibili, dei tecnici, delle persone che fanno valutazioni nell'ambiente, quindi ci sono persone valide che stanno collaborando per quello che noi poi andrò a dire su quello che rivendichiamo. Però volevo fare una parentesi. E analogamente in Svizzera non siamo molto diversi da quello che succede all'estero, anche con modalità diverse. Abbiamo visto che le moratorie cantonali sono invalide in quanto solamente la Confederazione può disquisire sull'argomento. Poco rassicurante, vista la posta in gioco e il conflitto di interessi. Infatti, avendo oltre il 50% delle azioni di Swisscom, la Confederazione gioca un ruolo di interesse sulla questione. Inoltre, il Consiglio federale ha avuto un doppio ruolo nella concessione dell'asta delle licenze. E per quanto concerne Swisscom, ad esempio, la Confederazione è venditore e acquirente allo stesso tempo. Quindi è logico che gioca una palla, secondo me ci state vestendo di opportunità, cose che comunque bisogna valutare su un altro piano. Questo è problematico, visto gli interessi in gioco.
Ecco, signor Bianda, vorrei, prima di lasciarla continuare nella sua esposizione, capire bene su quali studi scientifici voi vi basate per essere contrari o per essere comunque scettici alla tecnologia 5G. Quali sono i vostri studi sui quali voi vi basate?
Sicuramente il prossimo ospite è più informato esattamente sulle basi scientifiche, che non ci sfuggono peraltro, ma non essendo un tecnico lascerei da parte questa cosa ai tecnici. Allora, le posso dire cosa rivendichiamo come gruppo, cosa chiediamo, naturalmente come gruppo allineato a tutti i gruppi e i movimenti che ci sono in Svizzera, sono diversi punti, faccio veloce, comunque che sia introdotta senza esitare una moratoria a livello nazionale sul 5G fino a che un numero sufficientemente di studi scientifici indipendenti siano stati effettuati e abbiano concluso che questa tecnologia è innocua. E di rifiutare l'aumento dei valori limiti attuali dell'ORNI e di stabilire che i valori picco non oltrepassino in nessun caso i limiti attuali precedenti al 17 aprile 2019, che una metodologia di misurazione dell'ORNI non sia modificata per permettere un aumento dell'irradiamento al di sopra dei limiti attuali, perché noi crediamo che c'è la prima mandata del 5G e c'è sicuramente la seconda. E comunque una migliore sensibilizzazione riguardo l'irradiamento attuale attraverso campagne di prevenzione. L'introduzione di un monitoraggio sanitario riguardante gli effetti delle emissioni causate di trasmettitori fissi della telefonia mobile, una reale volontà politica a privilegiare la fibra ottica fino a casa, l'FTTH, così come la connessione via filo a scapito delle tecnologie wireless, il risanamento prioritario dei luoghi sensibili, come diceva appunto l'altro collega, asili, scuole, ospedali, case di cura, studi medici, abitazioni, con l'installazione di reti senza radiofrequenze, e delle zone bianche, perché il progetto che a livello mondiale parla di coprire il 98% della superficie terrestre. Quindi noi vogliamo delle zone bianche, un sostegno, un riconoscimento del loro problema per permettere alle persone intolleranti alle onde elettromagnetiche di vivere dignitosamente.
Quindi una lista lunghissima di rivendicazioni. Ricordiamo che agli operatori di telefonia mobile servono comunque nuove frequenze, lo abbiamo già anticipato, la Confederazione le ha messe all'asta e ad aggiudicarsele lo scorso febbraio sono state le compagnie già attive nel nostro paese, la Swisscom, la Sunrise e la Salt. Allora, abbiamo con noi anche l'amministratore delegato di Swisscom Directories, Stefano Santinelli. Buongiorno a Stefano Santinelli, benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di parlare del 5G.
Allora, Stefano Santinelli, lei sa che stiamo parlando di un argomento che presenta molte chiavi di lettura e presenta anche molte voci contrarie e scettiche. Lei cosa dice a chi è scettico, a chi è contrario, a chi rivendica, come abbiamo sentito Bianda, portavoce del gruppo Stop 5G Ticino, una serie di, diciamo così, precauzioni? Lei come e cosa dice per rassicurare la popolazione?
Prendiamo molto seriamente le preoccupazioni dei cittadini, probabilmente ci sarà, o sicuramente c'è ancora molta informazione da fare, molti chiarimenti da fare. Come Swisscom la salute ci sta molto a cuore, così come la sicurezza dei cittadini, ma ci sta anche molto molto a cuore il progresso, l'innovazione su cui si basa tutta l'industria e la società svizzera. Nel campo del 5G non abbiamo nessuna evidenza, e basati su migliaia di studi, che questa tecnologia nella forma in cui la stiamo introducendo in Svizzera sia nociva per la popolazione, per i cittadini. Perché? Perché ci basiamo su tre fatti. Il primo sono gli studi degli esperti. Il secondo sull'evidenza che la tecnologia che introduciamo in questo momento, quindi queste famose onde non ionizzante, queste onde millimetriche, ci stiamo muovendo su un campo che è studiato da più di 30 anni. Le frequenze che introduciamo in Svizzera, come ha detto Angelo Bernasconi, non sono frequenze che sfruttano pienamente il potenziale del 5G, quindi che frequenze che vanno fino a 30-50 GHz, ma sono frequenze che viaggiano, sono onde che viaggiano su frequenze esistenti che utilizziamo già oggi per il 2G, per il 3G, per il 4G, quindi stiamo parlando di frequenze che sono molto molto vicine a quello che abbiamo utilizzato negli ultimi 30 anni, quindi c'è anche molta certezza oppure nessuna evidenza che queste frequenze siano nocive. Il terzo punto è noi rispettiamo tutto quello che è il quadro normativo, questa famosa ORNI, che anche questa è stata menzionata già due volte, è l'ordinanza federale per le onde non ionizzanti, segue in Svizzera un principio cosiddetto precauzionale. Se i valori mondiali, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure i valori introdotti nella maggior parte delle nazioni europee, prevedono un limite di 50 volt per metro, in Svizzera si segue un principio molto precauzionale che corrisponde a 5 volt per metro, quindi un decimo, 10 volte più basse di tutti gli altri valori che vengono utilizzati internazionalmente. E questi valori, questo quadro normativo, non è stato in sostanza modificato per permettere un'introduzione del 5G sfruttando questa potenzialità, queste nuove tecnologie dal futuro non così tanto studiate come le onde millimetriche.
Quindi vi muovete dentro, prego, dica.
Sì, ci muoviamo all'interno del quadro esistente, che esiste, l'ORNI esiste da anche questo, da diversi anni, e non c'è stata nessuna modifica per permettere più onde. Adesso, per dirle una cosa concreta, la tecnologia, la frequenza di 1,8 GHz che utilizziamo, che abbiamo acquistato come parte della concezione, è una tecnologia che veniva già utilizzata dalla tecnologia 2G o 3G, quindi si parla di cose che in Svizzera, di antenne che viaggiano su una frequenza che in Svizzera esiste, ecco. Viene utilizzata da 10 anni, 15 anni.
Quindi vi muovete dentro un quadro normativo chiaro, fissato e prestabilito. Rimane però, Stefano Santinelli, il dubbio sulla vostra fretta di installare queste antenne 5G. Esatto. In diversi hanno detto, ma perché così tanta fretta? Non è magari meglio aspettare qualche anno in modo tale che possano arrivare degli studi scientifici che possano rassicurare ulteriormente la popolazione? Perché questa fretta di voler a tutti i costi già quest'anno mettere il più possibile delle antenne in Svizzera, antenne 5G?
La fretta è dettata dal nostro punto di vista da due fattori. Il primo sono le esigenze dell'industria. La Svizzera è una nazione che si basa su un'industria molto molto innovativa, molto competitiva internazionalmente. L'introduzione del 5G permette a questa industria di mantenere il tasso di innovazione e di competitività. Si è parlato di applicazioni medica, l'industria medtech, quindi la tecnologia medica in Svizzera, è una delle industrie che sono a livello mondiale molto molto più quotate. Quindi mettere a disposizione un'infrastruttura per l'industria, per portare l'internet delle cose, per sfruttare l'innovazione, per portare nuovi prodotti, è molto 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 importante. Quindi i nostri clienti ci chiedono comunque, di introdurre questo tipo di tecnologia proprio per poter rimanere competitivi dal punto di vista della nazione svizzera, dello standort, quindi della località svizzera, per permettere l'innovazione. L'altra sono tutte le applicazioni dei consumatori. I consumatori, alla mia età non facciamo molto più giochini online, non guardiamo tanto video, ma la generazione che viene, quindi i millennials, la generazione di 20 anni, lavora con le tecnologie modiche, ha bisogno di tutto un altro tipo di velocità di dati, di scambio dati, si parla di realtà virtuale, si parla di molto molto video. Per far fronte a queste esigenze della società è molto molto importante avere una rete competitiva, offrire banda molto molto più larga, offrire tempi di risposta molto più bassi, e queste sono esigenze che in Svizzera già oggi vengono sono molto forti. Ogni anno in Svizzera raddoppia il volume dei dati che viene scambiato sulle nostre reti. Per mantenere questo livello di servizio per i cittadini e per l'industria bisogna portare anche dal nostro punto di vista questa nuova tecnologia. Nuova tecnologia che però in Svizzera portiamo, come detto, solo in parte, quindi rispettando le norme esistenti e su delle frequenze che esistono e vengono già sfruttate da 30 anni, dove migliaia di studi dimostrano che probabilmente che non c'è nessuna evidenza che questi siano nocivi alla salute.
Maurizio Martucci, buongiorno anche a lei, giornalista, collabora Maurizio Martucci con Il Fatto Quotidiano e con Avvenire, scrittore, autore di un libro sull'elettrosmog, l'elettrosensibilità e i lati oscuri del 5G. Maurizio Martucci è anche portavoce nazionale dell'Alleanza Italiana Stoppa 5G. C'è chi sostiene, Maurizio Martucci, che creare inutili allarmismi è probabilmente sbagliato, che si grida troppo, c'è quasi un'isteria collettiva contro il 5G. Lei cosa dice e come replica?
Ma anzitutto bisogna che dire che cosa si intende per allarmismo. Se allarmismo si intende la diffusione di dati che possono essere confutati da studi scientifici validati in peer review che attestano esattamente il contrario, bisogna evidentemente riconsiderare tutta la questione. Io sentivo prima il dottor Santinelli da Swisscom che parlava di realtà virtuale. In realtà il mondo reale dice esattamente il contrario. Basti pensare che proprio nel momento in cui noi stiamo focalizzando la nostra attenzione sulle bande utilizzate per gli standard 2G, 3G e 4G, quindi le tecnologie che da abbondanti 20 anni accompagnano la nostra vita quotidiana, ebbene noi abbiamo migliaia di studi validati che attestano i pericoli cancerogeni, i pericoli per l'umanità, per l'ecosistema. Voglio ricordare che dal 2011 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, afferente l'OMS, classifica come agenti possibili cancerogeni le radiofrequenze onde non ionizzanti e proprio di recente, attraverso la pubblicazione su The Lancet, che è una rivista scientifica alla quinta più quotata al mondo, la IARC nelle raccomandazioni del gruppo consultivo sulle priorità monografiche 2020-2024 ha ufficializzato la riclassificazione dell'elettrosmog, che andrà da qui ai prossimi 2 anni verosimilmente ad inserirsi in classe 2 come possibili agenti cancerogeni, se no addirittura in classe 1, quindi agenti cancerogeni al 100%. Questa, secondo me, è la chiave di lettura per cui le aziende, che sicuramente hanno un interesse di business, hanno un interesse di fatturato, ma soprattutto hanno un'esigenza di correre contro il tempo, perché il pericolo qual è? È che sulla scorta degli aggiornamenti scientifici indipendenti, più aggiornati, prodotti dal National Toxicology Program in America e dall'Istituto Ramazzini in Italia, sono evidenti i pericoli cancerogeni. Faccio riferimento a Martin Pall, che viene universalmente riconosciuto come il massimo o tra i massimi esperti al mondo per quanto riguarda l'interazione dei campi elettromagnetici con gli organismi viventi. Ebbene, Martin Pall, sulla scorta degli studi sulle frequenze già utilizzate per il 2G, 3G e 4G, questo lo dico perché il 5G, sia chiaro, è privo di studi preliminari sui rischi sociosanitari, ebbene Pall attesta 8 pericoli per la salute umana: danni al reticolo del filamento del DNA, ossidazione del base del DNA, infertilità maschile, aborto nelle donne, abbassamento di ormoni, tutti i danni per quanto riguarda l'aspetto neurologico, neuropsichiatrico e gli aspetti psicologici. Apoptosi, quindi morte cellulare, stress ossidativo, produzione di radicali liberi, effetti ormonali con rilascio di calcio intracellulare, ed è questa la motivazione della sindrome dell'elettroipersensibilità e soprattutto l'aspetto cancerogeno, che è soltanto la punta dell'iceberg: cancro al cervello, ghiandole salivari, nervo acustico e tumore al cuore. Voglio ricordare che gli studi condotti da Ramazzini e dal National Toxicology Program in America sono studi lontani migliaia di chilometri uno dall'altra parte del globo terrestre. Ebbene, entrambi hanno detto la stessa cosa, ma soprattutto per quanto riguarda il 5G non sono io a dire che questa tecnologia non è sicura per l'umanità e l'ecosistema, ma è soprattutto l'Unione Europea, che attraverso due organismi consultivi, il primo lo SCIR, ovvero sia il Comitato Scientifico sui Rischi Sanitari e Ambientali Emergenti della Comunità Europea, proprio a gennaio di quest'anno ha detto chiaramente che il 5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche non intenzionali. Di riflesso, la Direzione Generale per le Politiche Europee della Commissione Industria, Ricerche ed Energie del Parlamento Europeo ha detto chiaramente che i campi elettromagnetici non possono essere studiati al di fuori del laboratorio, e quindi di fatto i cittadini andranno a trasformarsi in vere e proprie carri umane, lì dove, non essendoci una sperimentazione preliminare che possa attestare quali possono essere gli effetti a medio e lungo termine di queste nuove tecnologie. Attenzione, il 5G utilizza, e io so perfettamente che da queste frequenze sono state utilizzate all'asta, le onde millimetriche, parliamo 3,5 e 3,8 GHz, parliamo di una tecnologia assolutamente sperimentale da un punto di vista tecnico, ma soprattutto sperimentale da un punto di vista biologico e per l'umanità e l'ecosistema.
Quindi un quadro inquietante, secondo lei, il 5G e la tecnologia 5G. Alessandro Bianda, in chiusura con lei un minuto per dire chi fosse interessato a raggiungervi come gruppo Stop 5G Ticino, come può rivolgersi a voi, a chi deve scrivere, chi deve contattare.
Ok, vorrei aggiungere una cosa velocissimo, che nel frattempo, prima che si concretizzi la scaletta che ho dato prima, alla popolazione vogliamo chiedere, sui presupposti di cui ha parlato anche Martucci, su questi dubbi, di andare regolarmente agli albi comunali online o fisicamente per vedere le domande di costruzione, perché stanno piovendo da tutte le parti, da parte di Swisscom, Sarans e Salt, le domande di costruzione, e avete solo 2 settimane per fare opposizione. Noi nel nostro sito, nella nostra pagina Facebook Stop 5G Ticino, troverete dei protocolli per come fare opposizione, e a breve avremo la pagina www.stop5gticino.ch. Questi sono dei punti di riferimento, e volevo aggiungere una cosa velocemente: il 29 giugno ci sarà una conferenza a Lugano con Martucci, Belpoggi e Orio, che è il presidente italiano degli aerosensibili, più un altro fisico che accompagnerà la conferenza.
Alessandro Bianda, grazie, portavoce del gruppo Stop 5G Ticino, grazie mille, buon lavoro, buona continuazione. Noi ascoltiamo un brano musicale e poi i messaggi del pubblico, perché sono tanti ovviamente su un tema così controverso e così dibattuto. Poi andremo avanti con Bernasconi, Santinelli e Martucci.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Yeah. Le antenne 5G tra scetticismo, dubbi, paure, direi anche angosce, direi anche allarmi, ma anche nuove opportunità tecnologiche. Ne stiamo parlando oggi a Mille Voci, cercando di sentire un po' tutte le posizioni su questa nuova tecnologia e sulla conseguenza installazione delle nuove antenne che aumenterà la velocità per quanto riguarda il trasferimento dei dati. Nicola Colotti, allora, abbiamo sentito davvero tanto, il pubblico si sta scatenando, suppongo.
No, appunto, direi che no. Non si sta scatenando, mantiene un atteggiamento molto pragmatico e quindi addirittura saggiamente pone domande anche molto concrete, perché innanzitutto c'è, diciamo, non una presa di posizione contraria, diciamo, a priori, semmai vengono dei dubbi anche proprio semmai nel discorso contrario, e cioè l'unica cosa, dice un'ascoltatrice, che si può imputare alla nuova tecnologia è forse che rovinerà il paesaggio con tante antenne, però dice siamo diventati un popolo che ama contestare tutto, e d'altronde questa è anche una domanda che ricorre in altri interventi, e cioè perché se abbiamo già la tecnologia 4G, no? E quindi possiamo migliorarla e potenziarla, perché appunto puoi installare nuove antenne anche per il 5G. È forse questa una delle preoccupazioni, cioè quanto l'installazione di nuove antenne del 5G potrebbe influire addirittura anche sulla visione del paesaggio, se ci saranno davvero nuove antenne che verranno installate. Questo è uno degli argomenti. Poi c'è chi chiede pragmaticamente, al di là del fatto di chiedersi quante nuove antenne potrebbero essere invasive per il paesaggio, un ascoltatore dice studi che dimostrerebbero la non pericolosità del 5G da chi sono finanziati. Ma io porrei la domanda esattamente al contrario, e cioè mi chiederei semmai da chi sono finanziati gli studi che vorrebbero dimostrare la pericolosità del 5G, perché qui la questione è molto sottile. Cioè, è vero che si dice che ci sono interessi da parte dell'industria nell'implementare il 5G e nel potenziarlo, ma viene da chiedersi quali sono gli interessi di coloro che invece vorrebbero fermare questa nuova tecnologia, e la domanda non è insignificante, tutt'altro.
Certo, Angelo Bernasconi, allora ritorniamo a lei. Abbiamo sentito di una letteratura scientifica, di studi che sono molto contraddittori l'uno con l'altro. A chi dar ragione? Come orientarsi?
Abbiamo sentito diverse cose interessanti. Da Santinelli che ci diceva che non si è mai visto niente sulla tecnologia 3G, 4G e di conseguenza possiamo stare tranquilli per 5G, è vero, la prima introduzione del 5G è molto simile al 4G. Poi il signor Martucci ci ha elencato tutta una serie di studi che se, così come elencati, se fossero vero, potremmo buttar via la nostra ordinanza federale, perché non ci proteggerebbe in alcun modo. Perché bisogna precisare, quando si guardano gli effetti ci sono molti studi, e come sempre ci sono, indipendentemente da chi li finanzia, studi di qualità e studi di non provata qualità. E quando si guardano gli studi si devono valutare le conclusioni in base alla certezza, all'evidenza di un certo studio, che può andare una categoria dal certo al possibile, dove in mezzo c'è ancora il probabile, poi c'è anche l'improbabile. Certo, per arrivare a uno studio che sia certo ci vogliono osservazioni che siano coerenti, e bisogna capire che il meccanismo d'azione che porta a certe conclusioni, come agiscono le RNI, le radiazioni non ionizzanti, in altre parole. Poi il probabile si può tollerare che non si capisca ancora bene come funzionano, ma si deve avere degli studi tra di loro coerenti. E invece il possibile, ed è qui che si situano la maggior parte degli studi accennati prima, è il possibile quando si sono visti in maniera più o meno coerenti gli studi più o meno ben fatti. Ecco, e di conseguenza ci situiamo a questo livello, che non vuol dire che non ci siano, ci possono essere, ma non è ancora data nessuna certezza. Poi un'altra cosa, sono effetti biologici, perché gli effetti biologici di questi studi, al di là dell'effetto termico, l'effetto termico abbiamo studiato, ben capito, ma altri effetti biologici potrebbero essere, per esempio, l'influenza sull'attività cerebrale, è stato più o meno dimostrato. La prova sull'influenza, una prova non molto certa, sull'influenza sulla circolazione sanguigna del cervello, altri studi, risultati che ha menzionato prima Martucci. Orbene, Il fatto che a qualcosa a livello biologico si veda non vuol dire ancora che si traduca in una malattia grave. E due malattie grave ci sono, anche qui vanno fatti diversi livelli. È grave se mi riduce la durata di vita, se mi riduce la mia salute, può essere una riduzione del mio benessere fisico. Non so, faccio un esempio, cefalee, mal di testa, riducono il mio benessere fisico, oppure potrebbero essere degli effetti che sono rilevabili solo a livello fisiologico, con delle misure. Io di notte qualcuno misura le onde cerebrali al mio cervello e si accorge che sono modificate, ma se non le misurasse io non mi sveglio la mattina e dico avevo le onde cerebrali alterate, però ciò non vuol dire che magari a lungo andare questo possa diventare un problema. E per questo la nostra legislazione federale in Svizzera, quei valori limiti sull'impianto, ha introdotto veramente dei valori limiti che secondo me è quel fattore 10 che ci proteggono da queste, anche da quello che potrebbe diventare in futuro qualcosa che per ora non è, diciamo così, non hanno un impatto sulla salute.
Ecco, ma rispetto all'inquinamento elettromagnetico odierno, al quale siamo già sottoposti, perché comunque tutti noi usiamo un cellulare, quindi c'è l'elettrosmog, c'è un inquinamento elettromagnetico, l'intensità dell'onda o delle onde 5G, ossia dell'energia trasportata per unità di tempo e di superficie, è molto superiore rispetto agli attuali parametri?
Di per sé no. Potrebbe dire che usa frequenze leggermente diverse. Prima Santinelli diceva che Swisscom si è accaparrato all'1,8 GHz, che è una banda che già si usava per il 4G, però si è anche accaparrata al 3,5 GHz, che è una frequenza un po' più alta e di conseguenza una lunghezza d'onda attorno al centimetro. Ecco, è vero che questa banda già un po' la si usava, ma in futuro la useremo di più e ci potrebbero essere, e qui è bene vegliare, degli effetti non specifici, perché l'effetto potrebbe variare sulla salute in funzione proprio della frequenza. Faccio un esempio degli effetti non specifici. Conosciamo il nostro occhio, vede la luce, che sono anche onde elettromagnetiche, però vede solo un certo spettro. Se io guardo nell'infrarosso, anche se sono onde elettromagnetiche come il rosso, il blu, il giallo, il verde, l'infrarosso il nostro occhio non lo vede. O ci potrebbe essere, quando ci spostiamo dalle frequenze, e giustamente Santinelli diceva, se un domani dovessimo arrivare alle millimetriche, le onde millimetriche, che vorrebbe dire alzare ancora più la frequenza, potrebbero allora apparire degli effetti che finora non abbiamo visto, che giustamente bisogna essere molto prudenti su questi sviluppi tecnologici, ma se restiamo nelle bande messe a concorso dall'Ufficio Federale della Comunicazione, che si situano attorno al 4G, secondo me le preoccupazioni che dobbiamo avere sono le stesse che abbiamo per il 4G in prima
attuale.
Sì.
Santinelli, Stefano Santinelli, a che punto siamo con le nuove antenne, tra l'altro in Svizzera e in Ticino? Quante sono state quelle già installate?
Noi abbiamo in questo momento più o meno 50 siti che sono attivi per coprire le maggiori città svizzere. Come parte della concessione che abbiamo avuto dalla Confederazione, ci siamo impegnati, oppure un vincolo di questa concessione è di coprire il 50% della popolazione entro il 2024. Quindi la Confederazione non ci ha solo dato un mandato e un diritto di usare queste frequenze, ma ci ha dato anche un obbligo di coprire il 50% della popolazione entro il 2024.
Ma attualmente come quante sono le antenne sono... però in Svizzera già posate?
Sono 50-60 siti attivi, in Ticino abbiamo una ventina di domande di costruzione che utilizzano soprattutto siti esistenti. Per rispondere agli ascoltatori che hanno chiesto l'effetto sul territorio, quindi l'effetto delle antenne sul paesaggio, Ecco questa è proprio la ragione per cui in Ticino dobbiamo sottoporre una domanda di costruzione e dobbiamo attenerci al piano regolatore che è previsto dal piano cantonale al piano comunale fino ai comuni.
Certo, occorre una licenza edilizia, giusto?
Esattamente, una normale domanda di costruzione, sì. Quindi ci sono i termini che non sono specifici per delle antenne, ma sono dei termini generali per questa domanda di costruzione. I nostri, per rispondere a un'altra domanda che lei ha posto, l'esposizione a radiazioni non ionizzanti, quindi come stanno le antenne rispetto alle altre radiazioni che riceviamo durante la giornata, c'è l'esperto dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, che si chiama professor Martin Rösli, che guida un gruppo di lavoro, è un indipendente dell'Istituto del Public Health dell'Università di Basilea, e quello che ha dichiarato lui diverse volte è che il 90-95% delle esposizioni giornaliere a cui ogni cittadino svizzero è sottoposto viene dal proprio cellulare. Quindi se qualcuno è preoccupato per le radiazioni non ionizzanti dovrebbe prima di tutto spegnere il proprio cellulare. Una parte delle radiazioni viene dal telefono fisso, quindi i telefoni DECT, i telefoni fissi senza fili che ci sono a casa.
Il cordless.
Una parte dalle reti VLAN, quindi dalle reti wireless senza fili. Una parte viene dai cellulari di altri utenti, quindi non andate in treno la mattina perché ci sono persone che usano i cellulari. E una piccola parte viene poi dai segnali radio, TV, dal forno a microonde e dalle antenne. Quindi stiamo parlando anche di un effetto dal punto di vista dell'esposizione giornaliera che non solo rispetta i termini, non solo utilizza onde che stiamo già utilizzando, frequenze che stiamo già utilizzando, ma che anche stiamo parlando di meno del 5-10% delle esposizioni giornaliere.
Nicola Colotti, tu che spesso ti occupi di temi scientifici, abbiamo sentito prima Maurizio Martucci, che domanda vorresti fargli?
Ma forse prima di fare una domanda a Martucci vorrei fare una considerazione anche prendendo spunto da messaggi che sono arrivati dal nostro pubblico. Emerge questa tendenza, peraltro confermata anche da un messaggio che faceva riferimento alla recente puntata di Patti Chiari, che noi finiamo per diventare una sorta di cavia, no? Diventiamo delle cavie
umane
per le nuove tecnologie. Riprendendo quello che diceva appunto Santinelli un attimo fa, forse prima di chiedersi quali possono essere degli effetti collettivi di questo tipo di tecnologie, cominciamo a chiederci quali sono i nostri comportamenti individuali. Lo diceva Santinelli, è probabilmente molto più dannoso per la nostra salute l'uso compulsivo del cellulare, e non parlo soltanto del metterlo vicino all'orecchio e quindi eventuali radiazioni che possono far male all'orecchio e al cervello, ma che cosa fa il fatto stesso di continuare a guardare un proprio cellulare, attraversare la strada senza guardare e rischiare di farsi investire da un'automobile. Io ho l'impressione che in questa ondata antitecnologica, e qui arrivo a un punto fondamentale, ci sia un po', come dire, la strategia del siccome individualmente non sono capace di adottare dei comportamenti virtuosi, allora creo una sorta di class action e me la prendo con le nuove tecnologie. E qui purtroppo si commettono dei gravi errori, perché bisognerebbe prima capire invece quali sono i vantaggi di queste nuove tecnologie, e noi non siamo semplicemente dei passivi utilizzatori, abbiamo la possibilità di non utilizzare queste tecnologie. E come diceva appunto Santinelli, pensiamo a tutte le reti wireless delle quali ci avvantaggiamo e che potrebbero essere altrettanto nocive o provocare degli effetti dei quali peraltro non sappiamo con certezza quali potrebbero essere le conseguenze a lunga scadenza, e quindi mettersi, come dire, a raccogliere in maniera anche un po' confusa tutta una serie di studi che non arrivano a delle conclusioni scientificamente incontestabili, mi sembra francamente prematuro e anche forse un po' sbagliato.
Allora, Martucci, ha sentito quello che dice il collega Nicola Colotti, non è evidente orientarsi, e soprattutto non si sa bene a chi credere alla fine, perché io mi metto nei panni dell'ascoltatore.
Certo, no, allora bisogna contestualizzare alcuni aspetti secondo me fondamentali di questa sicuramente proficua discussione. Partiamo dal presupposto che l'Unione Europea ha sancito il principio di precauzione, un principio sacrosanto che andrebbe adottato in ogni occasione lì dove c'è appunto una insicurezza e soprattutto divergenza di opinioni per quanto riguarda gli studi medico-scientifici. Va sottolineato un aspetto fondamentale, perché se noi a questo punto, da come sto sentendo, riusciamo a mettere in discussione addirittura il massimo organismo mondiale della ricerca sul cancro, quindi la IARC, che come ho menzionato poc'anzi andrà a riclassificare le radiofrequenze onde non ionizzanti, portando dalla classe 2B in classe 2A, se non addirittura in classe 1 come agenti certi cancerogeni, allora a questo punto dobbiamo alzare le mani. Va detto che il professor Angelo Giolevis, ex collaboratore dell'OMS, del Ministero della Salute, della IARC, soprattutto uno straordinario esperto in materia, già cattedratico di mutagenesi ambientale all'Università di Padova, ha censito 802 articoli scientifici sull'elettrosmog pubblicati su riviste Refree. Io quando utilizzo questi termini voglio sottolineare che parliamo di studi approvati dalla medicina, dalla scienza o dalla letteratura biomedica, non parliamo di improvvisazioni ma di qualcosa che viene considerato dai massimi organismi mondiali. Ebbene, su questi 802 studi che il professor Lewis ha censito, ha notato come il 39% siano di fatto finanziati da organismi privati, cioè dalle aziende, per lo più compagnie telefoniche. Ebbene, su questo 39% il 95%, quindi la percentuale schiacciante, nega effetti biologici delle radiofrequenze sull'uomo, a differenza invece del 61% di studi finanziati da organismi indipendenti, quindi parliamo di stati, parliamo di regioni, parliamo di enti pubblici. Ebbene, questi per il 95% evidenziano effetti biologici, se non addirittura danni alla salute. Quindi il punto nodale qual è? Che al di là del bipensiero di Orwell, qui ci troviamo di fronte sicuramente ad un'annosa questione, che è quella dei conflitti di interessi. Non possiamo più permetterci, come comunità internazionale, come cittadini, di poter proseguire con studi che sono stati ormai ampiamente documentati, che manifestano dei conflitti di interessi. Io ricordo che l'ICNIRP, che è l'organizzazione privata con sede in Germania, da cui l'OMS prende gli spunti per classificare i limiti per esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è un'associazione che ha già in passato manifestato dei clamorosi conflitti di interessi, ovvero sia personaggi di spicco come Repacioli e Alborn, scienziati che poi hanno dovuto dimettere la loro carica proprio per la contiguità con le aziende. Questo per dire cosa? Per dire che le aziende, i privati non possono sostituirsi agli enti pubblici, e soprattutto un altro aspetto fondamentale che va chiarito, che visto che queste tecnologie, apro e chiudo parentesi, nessuno di noi è un neologista dal terzo millennio, nessuno di noi si scaglia contro il progresso tecnologico, ma pretendiamo come cittadini in primis una tecnologia sicura. Ebbene, proprio perché questa tecnologia, oltre a non essere sicura, ha degli effetti, degli svolti potenzialmente dannosi per la salute umana, allora a questo punto è giusto pretendere quantomeno il consenso informato. Non è più possibile che i cittadini si vedano calata dall'alto una tecnologia che poi di fatto ha anche delle ripercussioni di carattere antropologico, perché comunque è inutile sottacere quali possono essere i risvolti del 5G. Non parliamo più di telefonia mobile o di implementazione semplicemente della velocità dati nel trasferimento con le nuove bande, ma stiamo parlando di intelligenza artificiale
di vari ambiti. Allora, io direi sentiamo ancora Nicola Colotti, perché sennò non c'è più tempo per sentire anche le altre voci. Nicola Colotti.
Io capisco le argomentazioni di Maurizio Martucci, ma bisognerebbe anche pensare che c'è chi dice esattamente il contrario. Si parla di conflitti di interessi, c'è chi dice che la campagna contro il 5G sia alimentata da interessi che non sono del tutto chiaro. Ci sono dei debunker.
Mi lasci finire.
Ci sono dei debunker, per esempio, che sostengono che la campagna 5G, che è stata alimentata fortemente anche attraverso Facebook, sia stata architettata da gruppi di interessi che sono legati comunque a forme di divulgazione non molto chiara che provengono dalla Russia. Quindi starei attento nel valutare le varie correnti di pensiero. In aggiunta a questo vorrei ricordare a Martucci, mi lasci finire, che secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, allo stato attuale il complesso degli studi esaminati non supporta l'ipotesi di cancerogenicità dei campi elettromagnetici, e questo secondo tra l'altro una ricerca che è stata pubblicata dal Centro Nazionale per la Protezione delle Radiazioni della Fisica Computazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Quindi starei attento nel valutare poi la voglio dire, qualunque tecnologia può essere dannosa per la salute, che ora noi diventiamo semplicemente delle cavie. Beh, pensiamo alle nuove tecnologie legate per esempio al trasporto, potrebbero essere dannose e pericolose, ma mettere insieme tutto in una specie di calderone di cui noi siamo unicamente delle vittime passive, francamente mi sembra un po' prematuro, proprio perché appunto gli studi di cui disponiamo non danno delle risposte definitive.
Ma cosa non danno? Ci sono sentenze passate in giudicato, noi sappiamo attraverso anche sentenze della Cassazione, quindi oltre ogni ragionevole dubbio c'è un nesso causa-effetto.
No, appunto, non oltre ogni ragionevole dubbio, Martucci, mi dispiace per lei.
Cassazione 2012, si informi, lei non è informato, mi perdoni, si informi.
Allora, Angelo Bernasconi, torniamo ai conflitti di interesse, a chi finanzia i vari studi da una parte e dall'altra, perché è ovvio, qui si scontrano due posizioni molto, molto lontane una dall'altra. Ecco, cosa dire agli ascoltatori? C'è il rischio che davvero i conflitti di interesse possano davvero determinare una tecnologia piuttosto che un'altra tecnologia, che gli studi siano finanziati da persone che hanno tutt'altri interessi che non la nostra salute?
Ma innanzitutto, un buono studio non è determinato da chi lo finanzia. In passato ho avuto la fortuna di fare diversa ricerca, non su questo tema, ma su altri temi, e la ricerca, il finanziatore passa in secondo piano, un buon ricercatore dei principi etici che deve rispettare. Detto questo, è stato detto per esempio una cosa, mi piace fare un attimo una precisazione, che la IARC ha classificato le radiazioni non ionizzanti nella classe 2B, è corretto, però la IARC ha classificato le radiazioni non ionizzanti provenienti dai cellulari, non quelle dalle antenne. Questo è importante che precisiamo. Cellulare è molto diverso, lo diceva prima Santinelli, delle antenne. Il cellulare agisce localmente, a volte spesso soprattutto alla testa, che sappiamo è una parte molto importante del nostro corpo. Poi anche da un punto di vista tecnico la modulazione della frequenza è molto diversa, abbiamo delle frequenze pulsate che sono finezze che bisogna tener conto, perché altrimenti si rischia poi di fare un po' di confusioni.
Sentiamo ancora Santinelli, perché diceva in apertura Stefano Santinelli che il 5G servirà anche alla ricerca medica, alla medicina, ai medici e alla scienza, però d'altra parte se poi ci fa male c'è un po' una contraddizione di fondo, serve ai medici però poi ne subiamo le conseguenze.
Santinelli. Come ho detto in apertura, noi ci basiamo sul fatto, su questi migliaia di studi che dicono che il 5G non è nocivo nella forma attuale in cui la introduciamo in Svizzera, e soprattutto ci basiamo su quello che è un quadro legislativo chiaro dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, dell'Ufficio Federale delle Comunicazioni, dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Quindi, noi, come detto, la salute dei cittadini ci sta molto molto a cuore, non faremmo niente che nuoce alla salute dei cittadini. Il 5G è molto molto importante, come detto, per l'industria, perché si parla di possibilità che non si sono mai viste, quindi non solo delle auto che guidano da sole, questo è uno scenario molto molto lontano, però nel campo della logistica, di avere degli alimenti sicuri e che si possono seguire dal produttore al consumatore, di ridurre in quello che si chiamano smart farming l'uso dei pesticidi nell'agricoltura, nel campo della logistica di ottimizzare i trasporti, nel campo medico di usufruire di possibilità di salute a distanza, operazione a distanza, telemonitoraggio, nel campo dell'infrastruttura di ridurre il consumo energetico grazie a quello che si chiama le smart grids, lo smart metering, quindi di avere degli apparecchi intelligenti che regolano il consumo dell'energia. Nel campo del trasporto si parla dei
semafori, campi di applicazione,
tantissimi campi di applicazione. Se posso dire l'ultima cosa, l'ultimo appello, è importante che il Ticino non rimanga una macchia nera, un buco nero nel campo dell'innovazione tecnologica in Svizzera.
Grazie.
Quindi è molto molto importante che l'Ticino segua questa ondata di innovazione.
Angelo Bernasconi, Stefano Santinelli e Maurizio Martucci, grazie per essere stati con noi oggi, per aver parlato delle antenne 5G, tra scetticismo, dubbi, paure, allarmi, inquietudini, panico e anche però le antenne 5G per alcune importanti nuove opportunità tecnologiche in tanti campi di applicazione. Rimangono comunque tanti punti interrogativi. obiettivi, rimangono comunque alcune domande ancora in sospeso, ma è inevitabile che sia così. Il dibattito sicuramente continuerà. Grazie agli ospiti, grazie anche a voi che ci avete seguito. Buona giornata e buon ascolto in compagnia dei nostri programmi.